E allora le 12:27 minuti primi, sabato 6 aprile 2013, andiamo a proseguire e anche a concludere questo sabato mattina dalle frequenze degli 87.9 di Radio Onda Rossa, andando a presentare l'iniziativa che si tiene questo pomeriggio al CSOA ex SNIA Viscosa a partire dalle ore 19, un'iniziativa dal titolo Tortura, dispersione, lunghe pene, quale riconoscimento per i diritti dei prigionieri e delle prigioniere politiche basche, ovviamente. Un'iniziativa a cura di un caso basco a Roma, il coordinamento che ormai da quasi un anno, ai noi, fra poco facciamo un anno, si sta battendo per evitare il rimpatrio forzato di Lander Fernandez, il giovane compagno basco che appunto dal giugno scorso si trova agli arresti, prima in prigione poi agli arresti domiciliari. Questo pomeriggio dunque questa iniziativa che si apre alle ore 18 sì, con la proiezione di un film basco, vi do la traduzione, sono finestre che guardano al di dentro, credo che possa essere in basco un po' più complicato. Si tratta di un documentario di 5 registi baschi in merito alla prigionia politica in Euskal Herria. Poi alle 19 ci sarà il dibattito con i compagni che sono peraltro qui presenti, ovvero sia Koshan Fernandez di Herrira, il movimento che si occupa delle lotte per riportare a casa le prigioniere, i prigionieri e i rifugiati, e poi abbiamo l'avvocato Olivier Peter che lavora e collabora con Beatokia, che è l'Osservatorio Basco dei diritti umani. Poi al termine della serata ci sarà la cena, l'aperitivo, la cena, selezione musicale, insomma si andrà avanti ancora per un po'. Non c'è bisogno certo di dire quanto le questioni di cui parliamo oggi rispetto al Paese Basco interessino tutte e tutti, e nel nostro paese, ma più in generale all'interno del vecchio continente, dove da questo punto di vista ne succedono di cotte e di crude. Io direi di cominciare dando la parola a uno dei tanti e tanti compagni, per fortuna, che dà vita a un caso basco a Roma, e a Koshan, per raccontarci un po' l'iniziativa, da dove nasce e a che punto siamo per quanto riguarda la vicenda di Lander, e soprattutto in che misura la vicenda di Lander è significativa rispetto a tutto quanto avviene nel Paese Basco. Noi ci stiamo occupando di un possibile futuro prigioniero, ma insomma lo diciamo sempre, stiamo parlando di un popolo con poco meno di 3 milioni di persone, in cui la prigionia politica interessa oltre 500 persone, ci sono oltre 2000 rifugiati in giro per il mondo, insomma una situazione che continua ad essere molto molto calda.
Sì, buongiorno a tutte e tutti. Il caso di Lander proprio in queste settimane sta vivendo un'altra fase cruciale, dato che il 16 aprile si terrà presso la Corte di Cassazione il terzo passaggio di giudizio relativo al suo caso. Infatti dopo il passaggio della Corte di Appello di gennaio, che ha confermato l'estradabilità di Lander, il prossimo 16 aprile ci sarà l'udienza presso la Corte di Cassazione, notizia appunto di questi giorni, che sarà notificata agli avvocati di Lander in questi giorni, e quindi in vista di questo appuntamento, come coordinamento Un Caso Basco a Roma, stiamo attivando tutte le nostre energie per arrivare a una mobilitazione e a porre ancora di più l'attenzione sul caso di Lander, per far emergere una pressione sociale e politica che richieda con forza di bloccare l'estradizione di Lander, un'estradizione basata su accuse assurde, accuse che a loro volta si fondano su a torture inflitte su un amico e compagno di Lander, che sotto tortura appunto ha accusato Lander di aver partecipato a degli scontri, da cui poi deriva la richiesta di di estradizione per terrorismo e strage, traduzione un po' aggravata di danneggiamento, devastazione e saccheggio, per poter usare un po' categorie giuridiche qui in Italia. E quindi l'iniziativa di oggi, di stasera alla SNIA, che era stata programmata da tempo, acquisisce un significato ancora più forte in vista dell'appuntamento del 16 aprile. Appuntamento del 16 aprile che ci vedrà in piazza a partire dalle 9 di mattina a Piazza Cavour, appunto per far sentire il nostro sostegno all'Under e per far uscire forte il nostro grido di no all'estradizione di Lander. Il caso di Lander, appunto, come dicevi prima e come si è detto più volte da questi microfoni, non è un caso isolato, perché da un lato ci conferma l'uso della repressione e della giurisprudenza come arma repressiva per colpire movimenti politici e sociali, cosa che appunto che ai noi non riguarda solo esclusivamente il contesto basco, e caso di Lander che si inserisce in una fase cruciale e fondamentale del conflitto basco-spagnolo dopo la dichiarazione di fine alla lotta armata di ETA dello scorso ottobre 2011, che si è appunto in una fase di dover gestire in maniera rapida ed efficace la situazione delle centinaia di detenuti e rifugiati. Appunto siamo sull'ordine dei 613-600, poco più di 600 detenuti politici, più a cui si aggiungono i rifugiati. Molti di questi detenuti si trovano in condizioni di salute gravi e quindi, in base alla legislazione spagnola e francese, che ricordiamo anche la Francia è coinvolta nel conflitto, questi detenuti,
fra l'altro l'ultima settimana, sì, appunto, insomma, è stata particolarmente
c'è
nefasta,
stato un detenuto morto in carcere a Parigi, e appunto questi detenuti che in un contesto di fine del conflitto armato dovrebbero progressivamente uscire fuori dalle carceri, perché se non c'è più il conflitto armato non c'è più bisogno di, anche accettando la logica degli stati, non ci dovrebbero essere più detenuti politici, e come hanno ricordato alcune organizzazioni internazionali in questi giorni, come Amnesty International, che quindi non è un'organizzazione particolarmente radicale, dove c'è un conflitto politico quei detenuti che si generano per quel conflitto sono da considerare detenuti politici, perché lo Stato spagnolo e lo Stato francese neanche riconoscono lo status dei detenuti politici alle centinaia di compagni e compagne basche all'interno delle loro carceri. In questa fase, appunto, lo Stato spagnolo, che come si è detto più volte da questi microfoni si trova in una fase di crisi istituzionale, politica e sociale piuttosto profonda, fa orecchie da mercante, si comporta come se nulla fosse successo in questi ultimi due anni, quindi non scala la repressione verso i movimenti sociali e politici baschi, non cambia l'atteggiamento verso i detenuti, non cambia la politica penitenziaria. Ricordiamo il regime di dispersione, per cui i detenuti e le detenute, i prigionieri e prigioniere basche si trovano incarcerati in carcere a distanti diverse centinaia di chilometri dal paese basco, quindi supponendo un aggravio per i familiari e le reti sociali che li sostengono. Appunto, da questo punto di vista il governo spagnolo, lo Stato spagnolo non ha cambiato assolutamente atteggiamento, anzi insiste nelle sue politiche repressive come sostanzialmente come se nulla fosse successo, tant'è che investe molte energie diplomatiche e non solo per perseguire Lander Fernández, che vive appunto qui a Roma alla luce del sole da diversi anni, da almeno un paio d'anni, per un caso di per sé politicamente non così rilevante, investendo molto denaro e risorse, perché ricordiamo che nel passaggio per esempio della Corte d'Appello di gennaio la Spagna, l'ambasciata ha pagato l'avvocato Coppi,
avvocato di un certo prestigio,
uno dei più cari, anche coinvolto in giudizi di un certo peso, e quindi lo Stato spagnolo attraverso l'ambasciata ha investito molto sul caso di Lander, perché appunto la linea che sta seguendo lo Stato spagnolo, come ci diranno anche i nostri ospiti a breve, è proprio quella di non creare precedenti che possano scalfire questa rigidità nelle politiche repressive e nelle politiche penitenziarie e carcerarie. Quindi sostenere il no e quindi difendere il no all'estradizione per Lander, difendere Lander non è solo un movimento per evitare che un compagno vada in carcere per un'accusa ingiusta, ma anche un modo per riattivare con forza, da un lato, il sostegno alla necessità di una soluzione del problema della questione dei prigionieri e delle prigioniere politiche basche, in modo tale da sbloccare e accelerare il processo di pace nel contesto basco, e dall'altro, in termini più ampi, anche quello di difendere quei principi di rispetto dei movimenti sociali e politici, per evitare che appunto la repressione colpisca con tutti gli strumenti a sua disposizione i movimenti sociali e politici. Quindi, come ci è detto più volte, come cerchiamo di porre anche come comitato per un caso Basca a Roma, in questo caso la solidarietà non è una solidarietà solo verso l'Under o verso i movimenti sociali e politici baschi, ma è anche una solidarietà verso noi stessi, perché diffondere a livello internazionale alcuni principi e difendere e sostenere alcuni principi chiave di rispetto dei diritti umani, sociali e politici è fondamentale in questa fase di profonda crisi sociale e politica che sta attraversando l'Italia e l'Europa in generale. Quindi sì, adesso magari passo il microfono a Josean che ci parlerà del movimento di Arrira e qual è appunto la dinamica di mobilitazione sociale che riguarda il collettivo, che riguarda i prigionieri e prigioniere politiche basche, e come la società basca si sta attivando per risolvere appunto questa questione.
Buenos días, soy José Fernández del Movimiento Popular Vasco Herrera y venía a contaros un poco cuál está siendo la evolución en torno al desarrollo de dicho movimiento.
Sí, José exponente del Movimiento Herrera, movimiento que punto significa Herrera significa a casa. E appunto ci spiegherà qual è l'evoluzione che sta attraversando questo movimento appunto in questa fase cruciale per la mobilitazione dei detenuti.
En las últimas fechas, desgraciadamente, hemos vivido acontecimientos bastante graves, como ha sido la muerte de dos presos políticos vascos, Ángel Figueroa y Xavier López, ambos como consecuencia de una política penitenciaria que está cometiendo negligencias en el tratamiento hacia las personas con enfermedades graves.
Sì, appunto, gli eventi recenti in questi ultimi giorni sono piuttosto gravi e tristi, con la morte di due prigionieri politici baschi come Ángel Figueroa e Iñaki López. Xavier López Peña, due compagni appunto morti in questi ultimi giorni, che appunto rendono evidente le profonde negligenze del governo spagnolo, degli stati spagnolo e francese nel trattamento dei detenuti politici, in particolare di quei detenuti che soffrono di gravi malattie.
Dentro del contesto de la postura represiva del Estado español, hemos vivido también la agresión a cuatro presos políticos vascos en las prisiones, así como un accidente de tráfico derivado de los desplazamientos a los que se ve sometido los familiares para visitar a sus hijos y amigos.
Sí, a esto se aggiunge altri eventi attraverso quella struttura repressiva del governo spagnolo, esercita appunto la sua forza bruta con aggressioni che hanno riguardato quattro detenuti baschi all'interno delle carceri e un incidente di automobile che ha riguardato dei familiari di detenuti che andavano a visitare i loro parenti in carceri distanti centinaia di chilometri dal paese basco.
En este contexto de agudización de las consecuencias del conflicto y de la política penitenciaria en particular, esta tarde a las 5:30 en Bilbao se va a realizar una manifestación nacional que como lema llevará el acabar con las medidas de excepción a favor de los derechos humanos, a favor de la resolución y a favor de la paz.
Sì, è proprio dato l'aggravarsi della situazione, come testimoniato da questi eventi, oggi pomeriggio a partire dalle 17:17 a Bilbao si terrà una manifestazione nazionale che appunto ha come parole d'ordine finire con le misure di eccezione, difesa dei diritti umani, risoluzione del conflitto e pace, appunto per portare in strada la pressione sociale di reazione agli eventi che rappresentano un acuirsi delle conseguenze del conflitto in particolare delle politiche della politica penitenziaria.
Dicho esto, nuestra función como Herrera es activar a la sociedad vasca en torno a la defensa de los derechos de los presos y refugiados políticos vascos y apostar por una resolución al conflicto histórico que se vive en el País Vasco, a través del cual podamos contribuir todos a una situación nueva a la que podamos denominar en un futuro una situación de paz.
Sì, l'obiettivo di Herrera del movimento è quello di attivare nella società basca momenti di mobilitazione e di informazione sui diritti dei detenuti politici baschi e facilitare anche la risoluzione del conflitto storico che contrappone il Paese Basco agli stati spagnolo e francese, in modo tale da poter arrivare definitivamente a un nuovo scenario che si possa definire di vera pace, insomma.
Esa es básicamente nuestra función y los objetivos que nos tenemos marcados a corto plazo y nuestras funciones y necesidades en el sentido de aunar en torno a estas voluntades que hay en el País Vasco cuantas más fuerzas posibles para alcanzar este final que todo el mundo desea en esta nueva situación.
Sì, appunto, nel breve medio periodo questi sono gli obiettivi e le funzioni principali che svolge il Movimento Herrera, quello appunto di raccogliere, agglutinare più consensi possibili e quindi dare forma anche visibile a un consenso di base che socialmente si è sviluppato ed è presente nel territorio basco verso un consenso di fondo per la costruzione di questo nuovo scenario di pace in modo tale da superare il conflitto e risolvere definitivamente il conflitto storico.
Una cosa volevo chiedere a Josian prima di lasciare la parola anche a Olivier. E nel corso degli anni le mobilitazioni per i diritti dei detenuti, delle detenute, per il superamento del conflitto ha sempre interessato tantissime persone nel Paese Basco. Probabilmente oggi siamo arrivati a un punto in cui la maggioranza della popolazione della società basca, al di là delle sue scelte politiche, diciamo, è a favore di una risoluzione pacifica e politica del conflitto. Tutto questo in che modo può evolvere quando lo Stato spagnolo, lo Stato centrale invece continua a porre un muro a qualsiasi tipo di risoluzione? E in una situazione di crisi non solo politica ma anche economica che interessa sia il Paese Basco ma tutta quanta la geografia spagnola, ecco.
Bueno, storicamente nel Paese Basco hubo soporte mayoritario a los derechos de los presos y movilizaciones y quizás hoy en día esta mayoría es abrumadora y independientemente de la pertenencia política de los varios grupos sociales, hay un apoyo masivo a la resolución del conflicto y a los derechos de los presos. ¿Y cómo se pone esta mayoría abrumadora en el contexto actual ante el muro, la ceguera del Estado español respecto a la política penitenciaria y los derechos de los presos en un contexto de crisis política, social y económica que desde el Estado español en general? Y pues cómo la movilización puede afectar y derrumbar este muro del Estado español.
Evidentemente siempre ha habido en el País Vasco una sensibilidad especial hacia las personas presas, hacia los presos políticos vascos. Eso antes no se exteriorizaba de una manera visual en manifestaciones porque había sectores que vinculaban el posicionamiento a la no existencia de ETA. Hoy en día, una vez que la organización ETA ha tomado una decisión, es verdad que estas mayorías sociales que antes estaban silenciadas son abrumadoras, como ha dicho el compañero, y evidentemente, si bien es cierto que el partido que hoy en día gobierna en el Reino Español ha levantado...
Que es un reino, no es una república.
Ha levantado un muro, no es menos cierto que solo la lucha popular y en este caso la activación de esa mayoría social a través del movimiento que está desarrollando Herrera será capaz de echar hacia abajo ese muro y que se llegue al acuerdo que todos deseamos.
Sì, effettivamente a livello microsociale era molto diffusa storicamente nel Paese Basco questa sensibilità verso i prigionieri e le prigioniere e i loro diritti, solo che prima della decisione di ETA di terminare la lotta armata, di fatto questa realtà sociale non emergeva a livello politico, perché alcuni settori vedevano queste rivendicazioni comunque collegate all'assistenza di ETA. La fine della lotta armata ha di fatto sbloccato la costruzione di queste solidarietà anche a livello sociale e politico, quindi questa maggioranza sociale ampia inizia anche ad emergere con forza a livello di mobilitazioni sociali e politiche, e la convinzione che hanno come RIR è quella che solo la lotta popolare di fatto potrà con forza abbattere questo muro che ha costruito lo Stato spagnolo, anzi il Regno di Spagna, come giustamente ha detto,
che ha parecchi problemi, sì, in questo punto, momento come la casa reale.
E quindi solo la lotta popolare sarà in grado di abbattere questo muro, e la loro forte convinzione è che prima o poi arriverà ad abbattersi questo muro, perché questo tsunami, per usare un termine che anche qui in Italia si sta forse abusando un po' troppo, di fatto si sta creando.
Ma è partito nel Paese Basco, sì. C'è stato lo tsunami Bildu già qualche anno fa.
E quindi questo tsunami sociale a sostegno dei detenuti e delle detenute basche riuscirà ad opporsi con forza al muro posto dai governi centrali.
Benissimo, ci prendiamo una brevissima pausa musicale e poi passiamo al secondo compagno che abbiamo qui con noi, e diciamo dalle questioni generali invece passeremo ad analizzare nella pratica alcune vicende piuttosto significative. Allora 12:51, ritorniamo in voce ancora per presentare questa iniziativa del pomeriggio su tortura, dispersione e lunghe pene nel Paese Basco, ma non solo nel Paese Basco, come abbiamo avuto modo di ricordare. Il nostro secondo ospite qui con noi stamattina è l'avvocato Olivier Peter, che fa parte dell'Osservatorio Basco sui diritti umani Beato Chia, un osservatorio che è stato creato da una serie di organismi peraltro ben noti a chi si occupa del Paese Basco. C'è il gruppo contro la tortura, c'è Cerat, l'associazione dei familiari di chi è posto sotto repressione, l'associazione dei genitori dei ragazzi e delle ragazze vittime della repressione, l'associazione degli avvocati e delle avvocatesse del Paese Basco, un gruppo che è nato per cercare di mettere in atto una sorta di interlocuzione con sia organismi internazionali sia organismi non governativi per lavorare sul tema dei diritti umani. E allora, Olivier, con te diciamo affrontiamo nella pratica una serie di questioni che sono molto molto importanti per quanto riguarda la vicenda delle prigioniere e dei prigionieri politici baschi, ma che poi insomma per forza di cose, se dovessero arrivare a una risoluzione, interesserebbero anche altre realtà nel panorama europeo, no?
Sì, effettivamente. Beh, magari per introduzione all'atto di Herrera, che ha un lavoro molto importante a livello interno, ma adesso anche più a livello internazionale, Beatocchia negli ultimi anni ha coperto appunto questo ruolo di denuncia sul piano internazionale su due fronti principalmente. Il primo fronte è quello dei casi davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, magari entrerò dopo un po' nei dettagli su questi problemi attuali, e quell'altro la denuncia appunto davanti soprattutto al Consiglio dei Diritti dell'Uomo dell'ONU, dove proprio durante l'ultima sessione di marzo si è presentata una dichiarazione scritta denunciando la situazione dei prigionieri e delle prigioniere politiche, la dispersione e la liberazione dei prigionieri per fatti solo politici. Magari il lavoro attuale, che è quello un po' più appunto di attualità davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, riguarda la dottrina Parot. Penso che magari alcuni dei nostri ascoltatori lo sanno, ma è si tratta di una giurisprudenza del Tribunale Supremo spagnolo, che a qualche giorno dalla liberazione di molti prigionieri condannati circa negli anni 80-90 ha allungato le loro pene effettivamente di 10 anni negandogli il diritto ai benefici penitenziari. Quindi persone che avevano già compiuto l'integralità della pena di 20 anni si sono visti aggiungere da un giorno all'altro circa 10 anni di pena. Questo cambio è stato considerato a livello interno, a livello spagnolo, conforme alla Costituzione, conforme ai diritti umani. Si è portato il caso per la prigioniera politica Inés del Río, ma anche per una trentina di altri casi, ma il primo che è stato giudicato riguarda appunto Inés del Río davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha detto chiaramente all'unanimità no, la dottrina Parot viola chiaramente l'articolo 5 e l'articolo 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, firmata dalla Spagna e da tanti altri stati del Consiglio d'Europa, e quindi Inés del Río doveva essere liberata immediatamente. Questo succede in agosto. Questo implicava evidentemente la liberazione di tutti gli altri e le altre prigioniere che si trovano nella stessa situazione di Inés del Río. Purtroppo la Spagna non ha accettato la decisione, ha chiesto di rinviare il caso davanti alla Gran Sala, che è l'organo supremo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La Gran Sala ha considerato, fattualmente può essere anche comprensibile, che si trattava di un argomento con un grande impatto a livello interno spagnolo ma anche a livello europeo, e che quindi aveva bisogno di una legittimità superiore, e i 17 giudici della Gran Sala della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si sono riuniti recentemente in marzo, eravamo presenti con gli altri avvocati per studiare il caso più in dettagli. Aspettiamo nei prossimi mesi, non possiamo fare pronostici, ma nei prossimi mesi aspettiamo una decisione sul caso di Inés del Río e sul caso delle altre decine di prigionieri e della dottrina Parot. Se dovesse esserci una soluzione positiva, come speriamo e come tutti i fatti sembrano indicare, una buona parte delle 80 persone che si trovano attualmente in carcere illegalmente in violazione dei loro diritti dovrebbe essere liberata. Rajoy e il governo spagnolo possono dire un po' quello che vogliono, ma sarebbe una giurisprudenza chiara che obbligherebbe lo Stato spagnolo a liberare tutti questi compagni e compagne che hanno già compiuto l'integralità della pena.
E due questioni dal punto di vista diciamo tecnico, anche se tecnico non è. Intanto chiederti se diciamo, alla fine di questi lunghissimi iter che prevedono l'intervento delle istituzioni europee, poi in effetti i differenti stati nazionali in un modo o nell'altro sono costretti a dar seguito a queste decisioni, oppure se possono in qualche modo tirarla per le lunghe, e fino a che punto possono tirarla per le lunghe. E poi l'altra cosa che ti volevo chiedere era se il sistema giurisprudenziale della Corte Europea considera i precedenti oppure no, nel senso una risoluzione positiva del caso sulla dottrina Parot in un futuro più o meno immediato, o potrebbe essere considerato un precedente anche per altri casi, oppure si valuta volta per volta? Come si comportano di solito i giudici di Strasburgo da questo punto di vista?
Allora, nel caso specifico di Ines Del Rio, se ci dovesse essere una decisione favorevole e che dovesse riprendere la decisione precedente, quindi anche la liberazione immediata di Ines Del Rio, è chiaro che lo Stato spagnolo sarebbe obbligato di aprire la porta del carcere e liberare nelle ore che seguono Ines Del Rio. Poi non sono i giudici europei che verranno con la chiave a aprire la sua cella, e se Rajoy e il governo non vogliono aprire la sua cella, di fatto quella cella rimarrà chiusa. Questo però metterebbe lo Stato spagnolo in una contraddizione palese davanti ai suoi obblighi internazionali e davanti a tutta il Consiglio d'Europa e la comunità internazionale, e la reazione del Consiglio d'Europa, perché è previsto dai trattati, sarebbe che il Consiglio dei Ministri sarebbe obbligato di fare pressione sulla Spagna perché la Spagna applichi questa decisione. Quindi in realtà quello che può fare probabilmente il governo è cercare di ritardare un po' la liberazione del prigioniero, cercando alcune scuse, ma nel caso specifico di Ines, con una decisione favorevole sarebbe obbligato di liberarla o di assumere un costo politico estremamente importante e di decredibilizzarsi ancora di più di quello che è già davanti a tutta la comunità internazionale. Per la questione dei precedenti, la Corte si pronuncia sul caso specifico, quindi chiaramente se dice Ines Del Rio dovrà essere liberata, non parla degli altri 80 prigionieri, però dirà dovrà essere liberata perché la dottrina Parot è contraria ai diritti dell'uomo. Quindi questa sentenza potrà poi essere utilizzata a livello interno per dire, ecco, come dice la giurisprudenza europea, tutte le persone a quali si è applicata la dottrina Parot si trovano in una situazione di detenzione illegale. Non c'è questo effetto automatico, quindi dovranno liberare automaticamente Ines, non gli altri, però in teoria basterà andare davanti a una sola giurisdizione, al primo tribunale, l'Audienza Nazionale, chiedendo la liberazione con la nuova decisione, e l'Audienza Nazionale dovrà pronunciare la liberazione degli altri. Se non fosse il caso, 30 casi analoghi a quelli di Ines si trovano già a Strasburgo, e sarebbe peccato dover aspettare ancora quei mesi o quegli anni prima che li giudichino, ma seguiranno sicuramente la giurisprudenza dettata nel caso di Ines.
Senti, su altre vicende comunque la giurisdizione europea si è già espressa per quanto riguarda i diritti dei detenuti e delle detenute nel Paese Basco, in particolare un caso che poi noi all'epoca e anche oltre seguimmo molto perché insomma ci sembrava particolarmente significativo e particolarmente drammatico, era quello di Marcelo Otamendi, che lo ricordiamo è un decano della cultura e del giornalismo basco, era responsabile del primo un quotidiano edito esclusivamente in lingua basca, Egunkaria, quotidiano che fu chiuso da autorità dalle autorità spagnole. Lui fu rinchiuso, arrestato, sottoposto a torture anche piuttosto pesanti. Ci sono state delle denunce di queste torture nei confronti dello Stato spagnolo. Lo Stato spagnolo non ha ottemperato, nel senso non ha neanche aperto un'indagine, e su questo la giurisdizione europea mi pare che abbia già detto qualcosa, no?
Sì, recentemente la Spagna, l'ultima condanna contro la Spagna per questioni in merito al Paese Basco è stata quella quest'autunno nel caso di Marcelo Otamendi, dove appunto la Spagna è stata condannata non per aver torturato Marcelo, perché non c'erano prove, però per non aver investigato la presenza di torture in presenza di indizi gravi. Quindi il problema è che penso le persone che sono arrestate in merito al conflitto nel Paese Basco vengono detenute durante 5 giorni in un regime di incomunicazione, che è un regime condannato sia dagli organi dell'ONU sia da altre varie ONG o comunque da tutti i difensori dei diritti dell'uomo. Durante questi 5 giorni le persone non possono contattare il loro avvocato, non possono vedere il loro medico, i familiari non sono informati di dove si trovano e sono completamente in balia delle forze spagnole, forze spagnole che negli ultimi 50 anni di conflitto hanno torturato tra le 10 e le 12 mila persone, e su questi 10-12 mila casi di tortura ci sono state solo 62 condanne, di cui più della metà hanno beneficiato di indulto e quindi non hanno mai purgato neanche un giorno di pena. Questa situazione testimonia della volontà politica di garantire un'impunità totale a chi tortura. Questa volontà politica è sia per gli autori, quindi sia gli indulti e la grazia concessa agli autori di atti di tortura sui prigionieri e le prigioniere politiche basche, sia da parte dei magistrati che non investigano mai o praticamente mai le denunce di tortura, tranne quando veramente devono farlo, perché in certi casi famosi come Portu e Sarasola o anche come Unai Romano, la persona esce da questi 5 giorni con la faccia viola o con una costola rotta che gli perfora il polmone. In quei casi lì è difficile, anche se dopo è la linea di difesa è sempre la stessa, però è difficile per lo Stato spagnolo dire sì, si sono fatti male da solo prendendo a testate il muro o dandosi dei pugni in faccia. Quindi questa situazione di non investigare le denunce di tortura da parte dei militanti baschi è una pratica comune. Il caso di Marcello Tamendi è grave sicuramente, ma non bisogna fare come cerca di fare la Spagna, di dire sì, è un caso isolato. No, non è un caso isolato, succede sempre. E lui è stato torturato, c'è gente che è stata torturata molto peggio. Si pensa qualche anno fa, Maya Oristar, una militante basca di Bilbao, è stata stuprata con una pistola e nessuno ha investigato le sue denunce. Bea Echeverría, il cui caso è attualmente davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è stata gravemente maltrattata, si trova attualmente in carcere e nessuno ha investigato le denunce. Quindi ci sono alcuni casi, alcune condanne, penso 4-5 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e una del Comitato dell'ONU contro la tortura, che constatano che la Spagna sistematicamente non investiga le denunce di tortura dei militanti baschi, ma sono sintomatici di un problema generalizzato e di migliaia e migliaia di militanti che sono passati davanti ai giudici come Garzón, che poi si vantano di essere dei difensori dei diritti e vanno al Comitato di Prevenzione della Tortura, non si capisce bene perché, e giudici che cestinano immediatamente perché preferiscono lasciare una vittima di tortura in carcere, se è basca, piuttosto che punire un militare spagnolo.
E allora io volevo chiedere un altro paio di cose a Hoshan, e la prima era capire che relazione può avere il movimento per la difesa dei diritti civili delle prigioniere e dei prigionieri con quella, perdonatemi l'espressione, che si chiama società civile. Vabbè, ce ne sarebbero di molto meglio, comunque, per capirci, insomma, con tutte quelle migliaia di persone che in qualche modo non fanno magari politica attiva, non sono politicamente presenti, militanti, però su questo tema si impegnano, almeno avrebbero voglia di impegnarsi, insomma. E anche magari parlando un po' di come si è evoluto il movimento per l'amnistia nel Paese Basco, che insomma è un movimento che data, diciamo, nella sua forma pubblica dalla fine degli anni 70, quindi stiamo parlando di diverse decadi di attività. E la seconda cosa che volevo chiedere a Hoshan, nei mesi scorsi, in particolar modo quando sono state molto forti le manifestazioni, in particolar modo a Barcellona, e abbiamo sentito tanti compagni e tante compagne catalani che ci dicevano stanno facendo da noi adesso in piazza e nelle carceri quello che hanno provato per anni nel Paese Basco, e parlavano del Paese Basco appunto come una sorta di laboratorio di repressione che poi, quando serve e quando è servito, è stato esportato anche in altre regioni. Attualmente c'è una qualche forma di collaborazione o unità di intenti fra organismi come il vostro, come RIRA, e organismi che stanno fuori dal Paese Basco, oppure diciamo voi siete ancora attivi esclusivamente per quanto concerne prigionieri e prigionieri politici baschi? Com'è la situazione?
Sì, la pregunta sobre dos cuestiones. Una, hablabas antes del objetivo de aglutinar sectores sociales que no pertenecen históricamente a la izquierda abiertamente independentista en esta fase, y cuál es de momento el impacto de la movilización sobre estos sectores de opinión pública no históricamente independentista, pero que quiere involucrarse en la lucha sobre los derechos de los presos y de las presas, y por eso cuál es la evolución del movimiento por la amnistía y actualmente por los derechos de los presos. Y en segundo lugar, durante las manifestaciones a nivel estatal, por ejemplo en Barcelona o Madrid, y varios colectivos comentaban a la radio que de momento ahora se está aplicando la línea represiva que se utilizó en Euskadería durante los últimos años también en otros ámbitos del Estado, en las cárceles, comisarías, y pregunta si hay una forma de colaboración o de actuación común con otras plataformas, colectivos o organizaciones antirepresivas a nivel estatal.
En cuanto a la primera parte de las dos cuestiones, es verdad que a día de hoy los movimientos sociales que antes no se identificaban con el movimiento pro amnistía, por las razones que he explicado antes de la existencia de ETA, que argumentaban como excusa, hoy en día ese apoyo social que está recibiendo Herrera en torno a las reivindicaciones a favor de los derechos de los presos y refugiados políticos vascos es bastante notable, y para ello algunos datos. Por ejemplo, el sindicato mayoritario en el País Vasco, ELA, que podríamos decir tiene una tendencia pequeño burguesa, proximidad con el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo en la manifestación de esta tarde y en las movilizaciones que estamos organizando últimamente a raíz de las muertes que comentaba antes, están haciendo causa común con nosotros, porque entienden que es una lucha en la que tenemos que apostar todas las vascas y vascos que hemos tenido históricamente una sensibilidad especial hacia este tipo de problemática.
Sí, come diceva prima, la fine della lotta armata ha sbloccato alcuni settori e movimenti sociali che prima, pur esprimendo privatamente un'attenzione ai diritti delle prigioniere e dei prigionieri, non si impegnavano perché vedevano l'esistenza della lotta armata e delle azioni di ETA come una scusa per non intervenire pubblicamente. Oggi invece questi collettivi, organizzazioni, movimenti sociali sono sempre più attivi nelle mobilitazioni portate avanti da Herrera e dal Movimento per i diritti dei detenuti. Come primo esempio, per esempio, il sindacato maggioritario nel Paese Basco, ELA, un sindacato moderato, piccolo borghese, legato in un certo senso al Partito Nazionista Basco, che è il partito della destra democristiana del Paese Basco, ha partecipato alle varie manifestazioni e parteciperà per esempio alla manifestazione di questo pomeriggio a Bilbao. Quindi pubblicamente il sindacato maggioritario si sta impegnando direttamente, esplicitamente e pubblicamente nella campagna per nella mobilitazione per i diritti dei detenuti e delle detenute, e questo appunto è un primo esempio di questa nuova di presa di forza della sensibilità che Basque e Basque hanno avuto rispetto ai prigionieri e ai loro diritti.
Sí, añadir a esta primera parte que también hay colectivos sociales que tienen una relevancia internacional, como puede ser la misma Amnistía Internacional y el grupo Locarri, que ha organizado hace recientemente un foro social donde han participado expertos internacionales en resolución de conflictos, y estos grupos también están hoy en día apoyando estas iniciativas, porque, como digo, desde el nacimiento de Herrera se ve que hay un cambio y una necesidad de abordar estas cuestiones como paso previo a la resolución final del conflicto.
Sí, altri esempi sono l'impegno di collettivi internazionali come Amnesty International, organizzazioni internazionali come Amnesty International, o altri collettivi sociali basche come l'organizzazione Locarri, che recentemente ha organizzato un foro sociale appunto per discutere di queste questioni, che si stanno impegnando attivamente. Quindi ci sono altre organizzazioni e collettivi non storicamente vincolati alla sinistra indipendentista o al movimento per l'amnistia che si stanno impegnando in questo senso, e quindi c'è questa espansione della mobilitazione sociale per i diritti dei detenuti, e questo appunto conferma l'obiettivo, il punto di vista di Herrera, cioè quello di rafforzare questo ambito di azione di mobilitazione, perché è un passo previo alla risoluzione del conflitto. Prima si risolve una questione dei prigionieri e delle prigioniere, quindi prima si rispettano i loro diritti e prima si arriva a una soluzione della loro situazione di incarceramento, e ancora prima si risolverà il conflitto storico più ampio, il conflitto politico più ampio.
En cuanto a la segunda parte de las relaciones que podamos mantener con otro tipo de grupos a nivel internacional, hay que tener en cuenta que Herrera tiene todavía un año y pico de vida. Y es verdad que ya hemos iniciado contactos con, esta semana pasada han estado dos compañeros en Madrid haciendo una serie de contactos para conocer un poco las realidades represivas que se viven en cada ciudad. Estamos en contactos también para hacer viajes a Galicia, Andalucía, Cataluña, de tal manera que dar a conocer lo que es Herrera y al mismo tiempo mostrar ese tipo de, digamos, los conocimientos que tenemos nosotros desgraciadamente como pueblo en nuestra historia, y conocer sus experiencias para, en base al contraste de las dos realidades, pues poder ejercer la solidaridad.
Sí. Per quanto riguarda invece la seconda parte della tua domanda, bisogna considerare che Herrera ha poco più di un anno di vita, quindi è ancora in fase di strutturazione, però sono iniziati contatti anche a qualche realtà dello Stato spagnolo che lavorano sulla tematica della repressione. Per esempio ci sono stati alcuni compagni di Herrera che sono stati a Madrid, altri gruppi sono stati in Galizia, Andalusia, Catalogna, in modo appunto da sviluppare loro appunto, disgraziatamente possiamo mettere a disposizione la nostra triste esperienza di anni e anni di repressione per mettere a confronto con quella che stanno vivendo questi altri collettivi e organizzazioni, in modo tale anche da dare una forma e una forza a una solidarietà più ampia che vada anche oltre dal contesto basco. Questo appunto in linea con la storia di solidarietà internazionalista che riguarda il movimento basco nel suo complesso, che appunto ha sempre cercato di mettere in contatto la propria esperienza, anche per quanto riguarda noi le pagine più tristi della repressione, con le altre mobilitazioni e realtà fuori dal Paese Basco, a cominciare anche appunto dalle altre realtà attive nello Stato spagnolo.
Bene, io l'ultima cosa che volevo chiedere era per Olivier, una domanda di carattere generale, insomma, magari anche andando al di là di quello che è il tuo specifico impegno dentro Beato Chia. In che maniera secondo voi i movimenti sociali, in particolar modo i movimenti che si occupano di diritti civili, possono lavorare insieme alle associazioni, agli organismi internazionali, le ONG e non solo, per portare alla luce questi problemi e per cercare di risolverli? Come dire, esiste una forma di lavoro e di attività che può essere generalizzabile, almeno se non altro nel contesto dell'Europa occidentale, oppure ogni caso fa scuola a sé, ecco.
Diciamo, la situazione attuale del movimento basco è interessante, perché per molti anni, non solo in Euskal Herria ma diciamo soprattutto l'ho visto in molte altre realtà, c'è un po' questo distacco importante tra chi lavora all'ONU o davanti alla Corte Europea o comunque nell'ambito specifico dei diritti dell'uomo, e chi lavora con il movimento popolare, nel movimento popolare, portando avanti per esempio delle rivendicazioni importanti contro la repressione, per esempio contro i proiettili di gomma, che sono una pratica estremamente diffusa, oggi rimessa in discussione nello Stato spagnolo, in Catalogna, dopo dei fatti gravi, oppure anche nel Paese Basco un anno fa, se non sbaglio ieri o oggi, ricorre l'anniversario triste della morte di Iñigo Cavacas, tifoso dell'Athletic Bilbao, ucciso mentre era di spalle da un proiettile di gomma che l'ha colpito in testa. Questo è giusto un esempio di come spesso i collettivi militanti fanno un lavoro nelle strade, ci sono altre organizzazioni internazionali che fanno un lavoro, Amnesty per esempio, che denuncia queste pratiche davanti all'ONU, davanti a altri organismi dei diritti dell'uomo, e non c'è un contatto tra questi due parti della rivendicazione federazione che si guardano spesso anche con sospetto. L'esperienza basca è interessante su questo, perché forse riesce a presentare da una parte un movimento che è capace di portare 110.000 persone in piazza rivendicando i diritti dell'uomo, i diritti dei prigionieri e delle prigioniere basche. È successo prima settimana di gennaio di quest'anno, una manifestazione estremamente importante soprattutto sul piano interno, ma che ha avuto eco anche a livello internazionale, e dall'altra un'organizzazione che permette di portare le stesse rivendicazioni, quindi le stesse parole d'ordine, anche davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo, davanti all'ONU o comunque in questi forum dove si discute di diritti dell'uomo. Forse bisogna capire che sono due cose complementari, sono due parti complementari della stessa lotta, e sono gli strumenti che la militanza ha a disposizione oggi, la mobilitazione popolare e l'utilizzo di questi organismi internazionali. Sarebbe peccato, visto che questi strumenti esistono, non utilizzarli se possono esserci utili.
Benissimo, allora io ricordo anzitutto, diciamo, per quanto riguarda le realtà che sono state oggi qui con noi, i riferimenti internet per quel che concerne Beato Chia è beatochia.org, si scrive B-E-H-A Tokia con la K, e l'altro sito è errira.org con l'H davanti. Sono siti disponibili anche in lingua castigliana, quindi insomma più o meno vagamente comprensibili un po' per tutte e tutti. Per quanto riguarda Roma, un caso basco a Roma, appunto, noblogs.org è il sito di riferimento. O direi di lasciare la parola adesso a Adriano per presentare ulteriormente la giornata di oggi, e non solo, perché ce ne stanno
vari. Entro in modalità megafono del coordinamento Un Caso Basco a Roma. Ricordo l'appuntamento di oggi a partire dalle ore 18 presso il centro sociale Ex Nea Viscosa, incominceremo con la proiezione del documentario Barrura Beghi Razze Cole Ioac, vale dire Finestre verso l'interno, un racconto realizzato da 5 registi su 5 esperienze diverse di prigionieri e prigioniere basche, appunto per fornire degli elementi alla riflessione per il dibattito che si svilupperà successivamente con José Anne e Olivier, in cui appunto riprenderemo alcuni dei temi che abbiamo affrontato questa mattina, con un focus poi anche specifico sul caso di Lander, appunto per collegare il caso di Lander al contesto più ampio e generale, per capire meglio come si inquadra il caso di Lander in questo contesto. A seguire la cena, aperitivo cena benefit per le spese del comitato, cene, evento gastronomico che ormai si ripete più volte nelle nostre iniziative, e c'è una certa fama, quindi vi invito a partecipare anche alla cena, all'aperitivo cena, perché ne vale la pena. E a seguire il DJ set per seguire la serata, per allietare la serata con delle note di musica. Altro appuntamento fondamentale è quello di martedì 16 aprile a partire dalle ore 9 a Piazza Cavour, con il presidio di sostegno all'Under, parallelamente all'udienza che si svolgerà presso la Corte di Cassazione, appunto per rendere visibile in piazza il nostro appoggio e sostegno all'Under e per far vedere appunto che socialmente e politicamente c'è gente che sta sostenendo l'Under, la sua battaglia, perché la sua battaglia è la nostra battaglia. E vi invito appunto a guardare il blog Un Caso Basco a Roma, perché lì trovate tutto il materiale informativo riguardo al caso di Lander, quindi il dossier aggiornato sulla sua storia con vari riferimenti agli anni passati. Cercate Un Caso Basco a Roma sui vari social media, quindi Facebook, Twitter e tutte queste piattaforme qui che ben conosciamo. Quindi è un appello a sostenere il comitato Un Caso Basco a Roma in tutte le forme possibili e immaginabili, perché questi prossimi giorni, queste prossime settimane saranno fondamentali, che saranno decisive per il futuro di Lander. Quindi invito tutte e tutti a sostenerci, a seguirci e a darci una mano, perché ce n'è bisogno.
Eh sì, anche perché poi insomma è una vicenda che dura quasi da un anno, ma se è una vicenda che dura da quasi un anno è perché comunque per fortuna c'è stata una forte mobilitazione dietro, altrimenti sarebbe finita come purtroppo è accaduto in passato in pochi giorni o poche settimane, per cui insomma c'è ancora bisogno della massima mobilitazione da parte di questa città. E l'appuntamento per oggi pomeriggio l'abbiamo detto. Io volevo ringraziare ancora una volta Olivier Kocian che sono stati qui con noi stamattina, saranno con noi anche oggi pomeriggio. E sì, prego, prego.
Sì, no, c'è un appendice per domani, perché domani Kocian e altri compagni del comitato saranno a Teramo al circolo Gagarin 61, credo a partire dalle 17:30. Quindi anche i compagni che non sono di Roma, i compagni che ci ascoltano via streaming da Teramo o dai dintorni, possono andare domani pomeriggio al circolo Gagarin 61 per poter appunto conoscere direttamente la realtà di Arrira e del caso di Lander. Cioè, mi ero dimenticato questo evento della fitta agenda che di questi giorni.
Assolutamente. E che dire, l'auspicio come al solito, io quando anni fa, insomma, lui è basco, lui frequenta spesso il paese basco, io e te sono diversi anni che insomma facciamo un po' avanti e indietro, o qualche anno fa andando nei bar, nelle taverne del paese basco, si incontrava in ogni taverna che si rispettasse un grande manifesto con tutte le foto delle centinaia di detenuti politici nel paese basco. Da qualche anno a questa parte questi poster non si trovano più, oppure si trovano con molta difficoltà, perché l'Audienza Nazionale ha stabilito che chi mette questi poster in giro nei propri bar è passibile di una condanna per terrorismo. L'auspicio è che da qui a breve si possa tornare in quei bar, in quelle taverne, non trovare più quei poster, ma non per intervento dell'Audienza Nazionale, ma perché insomma le persone sono tornate tutte a casa. E quindi prima o poi succederà, speriamo prima. Grazie ancora a tutte e tutti, e ci si rivede questo pomeriggio a Roma per chi sta a Roma, domani a Teramo, e poi insomma, gli altri appuntamenti li abbiamo ampiamente dati.